Ribelli di Pino Cacucci, capitolo 4, Mimma. In via Andrea Costa, a pochi passi da casa mia, c'è una lapide che ricorda il punto in cui sorgeva la palazzina con l'infermeria clandestina dei partigiani. Qui vennero portati i feriti della battaglia di Portalame, 14 gappisti che, in seguito a una delazione, furono scoperti dai fascisti e fucilati. Proseguendo verso la periferia, si arriva all'angolo con il cimitero monumentale della Certosa. Sulla sinistra inizia via Irma Bandiera, che termina al Meloncello, dove passa il portico più lungo d'Europa, 666 archi su colonne per quasi 4 chilometri, a congiungere il centro storico con il santuario di San Luca, sulla cima di un colle, dove da secoli è custodita l'immagine sacra della Madonna, protettrice dei bolognesi. Il dipinto venne trasferito per la prima volta in città nel 1302, nella speranza che riportasse la pace in una delle tante dispute sanguinose tra potenti famiglie rivali. Da allora la processione si sarebbe tenuta ogni anno, finché nel XVII secolo, impossibilitata a tornare sul colle per un furioso temporale, la Vergine Maria venne lasciata chiusa nella Basilica di San Petronio. L'indomani l'avrebbero ritrovata al suo posto nel santuario, perfettamente asciutta. I fedeli ne dedussero che erano stati gli alberi a proteggerla dalla pioggia, piegandosi ad arco lungo il cammino. Così decisero di costruirle il lungo porticato e la tradizione vuole che nel giorno del trasferimento a Bologna debba sempre piovere, cosa che in effetti accade, con rare eccezioni. Quel 14 agosto 1944 la Madonna chiuse gli occhi, anche se nessuno se ne accorse, per non vedere il corpo martoriato di Irma Bandiera che i fascisti gettarono sotto la finestra di casa sua, al Meloncello, dopo 7 giorni e 7 notti di tormenti e mutilazioni. Neanche l'agonia di suo figlio era durata tanto, neppure a Gesù avevano inflitto tanti supplizi. Anche qui c'è una lapide. Il tuo ideale seppe vincere le torture e la morte. Il tuo ideale, Irma. C'è forse ancora qualcuno che se lo ricorda, che sappia cosa fosse l'ideale per cui hai resistito a tanto scempio senza dire una parola? In questa Bologna che dimentica in fretta, questa Bologna sempre più ritta e sempre meno sensibile, dove a parlare di ideali ti fanno sentire vecchio e superato, residuo del passato ormai da rottamare? Qualcuno sì, ma così raro. Qualcuno che anche oggi ha rinnovato un fiore fresco sotto il rettangolo di marmo ingrigito dagli anni, slavato dalla pioggia, senza un portico a proteggere la memoria. Ho davanti a me una strana fotografia, strana per la sua assoluta normalità. Forse perché le immagini dei partigiani più diffuse li raffigurano in gruppo con le armi e le improbabili divise rabberciate, le une e le altre recuperate e riadattate, su sfondi di montagna o cascinali, oppure sono fototessera anni 40. Volti quasi sempre seri, raramente sorridenti, comunque in posa per finire su un documento d'identità. Nella fotografia che ho davanti, Irma è appoggiata a un muretto che recinge un giardino alle spalle. Un cagnolino ai suoi piedi, il vestito a fiori probabilmente variopinti, le scarpe bianche dai tacchi alti, la collana di perle intorno al collo. Sorride discreta, schiudendo le labbra rese scure dal rossetto, i capelli impeccabilmente pettinati, e tutto in lei esprime ciò che era. Cioè una ragazza di buona famiglia, come si diceva allora, della piccola borghesia bolognese, una giovane donna a cui la vita poteva riservare agiatezza, tranquillità, se mai avesse fatto come la maggioranza dei suoi concittadini e dei suoi connazionali. Le sarebbe bastato restare a guardare, come fa verso l'obiettivo, o meglio ancora non vedere e non sentire, senza scosse, senza coinvolgimenti, senza un ideale. In famiglia Irma Bandiera la chiamavano Mimma. Quando nacque nel 1915, il padre veniva arruolato per la Grande Guerra, che di grande ebbe soltanto il massacro di contadini dall'una e dall'altra parte della trincea. La madre, disperata per la partenza forzata del marito, si consolava dicendole: Meno male che sei femmina, almeno tu non andrai in guerra. E invece quella guerra avrebbe lasciato tornare l'uomo di casa, mentre la successiva si sarebbe presa proprio Mimma. Durante il ventennio fascista, Irma Bandiera cresceva al riparo dalla violenza, protetta dall'appartenenza a una famiglia benestante che, pur coltivando ideali democratici, non si esponeva manifestandoli apertamente. L'hanno descritta come una ragazza allegra, generosa, dal carattere calmo e riflessivo, mai un colpo di testa, mai un gesto avventato. Qualcuno l'ha definita una signorina sofisticata. Quando l'Italia entrò in guerra, Irma aveva 25 anni. Poteva unirsi agli sfollati scegliendo una dimora in campagna, sufficientemente agiata e confortevole. Non le mancavano i mezzi e le conoscenze per risparmiarsi la paura dei bombardamenti e la penuria della vita quotidiana in città. Invece, cominciò a frequentare gli ambienti antifascisti bolognesi all'insaputa dei genitori. E quando fece il grande passo, diventando militante dei GAP, staffetta partigiana e poi combattente della Settima Brigata, andava e tornava da casa per partecipare ad azioni rischiose, senza che loro sospettassero nulla. La catturarono il 7 agosto 1944. Tornava da una consegna di armi alla base di Castelmaggiore e portava con sé documenti cifrati. Per i carnefici aveva una doppia colpa: si rifiutava di rivelare i nomi dei compagni ed era donna. Si alternarono su di lei in tanti, ognuno inventando nuovi tormenti e sevizie innominabili. Ma la Mimma non parlava. La baldanza si tramutò in livore e frustrazione. Avevano fatto parlare tanti uomini, spesso grandi e grossi, robusti come tori, cocciuti come muli. E quella lì, una donnina così esile, niente. Non apriva bocca. E li fissava con quei suoi grandi occhi che risaltavano sul viso magro e la fronte ampia. Li guardava con un muto disprezzo, tutto il disprezzo del mondo concentrato in quegli occhi. Così l'accecarono. Era ancora viva quando, il 14 agosto, gli aguzzini la scaraventarono sul marciapiede, al Meloncello, sotto la finestra dei genitori. Uno disse: «Ma ne vale la pena? Dacci qualche nome e potrai entrare in casa, farti curare. Dietro questa finestra ci sono tua madre e tuo padre». Mimma non rispose. La finirono con una raffica di mitra e se ne andarono imprecando. Nell'Istituto della Resistenza ho letto la testimonianza di un compagno di Irma Bandiera che faceva parte del suo gruppo, un partigiano chiamato Cestino. Appresa la notizia della cattura, si pose il problema se abbandonare i rifugi da lei conosciuti. È sempre stato così, in qualsiasi lotta di resistenza a dittature in qualsiasi parte del mondo. Tutt'al più dal combattente caduto ci si aspetta qualche ora di silenzio per dare il tempo agli altri di fuggire, ma poi non si può pretendere da nessuno che sopporti le torture fino alla morte. Cestino disse: «La conosco, la Mimma, lei non parlerà». E rimasero dove erano. Ho provato uno strano sentimento, abbastanza simile alla rabbia, ma diverso, una sorta di delusione nei confronti dell'amicizia che doveva unirli, quanto e più degli stessi ideali. Che diritto avevano di darlo per scontato? Come si può pensare che un essere umano resista per 7 giorni e 7 notti a tanto orrore? Mimma lo ha fatto, non ha parlato. Nessun altro venne catturato. Ma se avesse ceduto allo straccio del corpo e alle abominevoli umiliazioni inflitte al suo spirito, se Mimma avesse parlato, sarebbe forse meno limpida la sua figura, meno giusto il bisogno di conservarne la memoria?